where no one else can understand me, when everything I do is wrong. You give me hope and consolation. You give me strength to carry on.
Grazie, grazie, ben ritrovati a tutti, grazie, bentornati all'Urlo del Titano, seconda puntata. Abbiamo saltato una settimana perché abbiamo avuto motivi di forza maggiore, in pratica il sottoscritto è stato in vacanza, quest'estate non sono andato da nessuna parte, quindi se permettete ho diritto anch'io. Siamo di nuovo qui con voi, un saluto da Marcello, il doc come preferite, e da Alessio. Ciao Alessio.
Ciao a tutti, bentrovati e bentornato Marcello.
Grazie.
Ci sei mancato,
Ci sei mancato. Grazie, grazie, anche perché poi insomma io sono in porta fortuna dei Titans, infatti una sola gara ho visto in Italia ed è stata l'unica che abbiamo vinto, perché fino adesso abbiamo disputato già tre partite e purtroppo siamo già con un record di 1-2. In quanto in week 1 abbiamo ribaltato ogni pronostico e battuto i favoritissimi Cleveland Browns, che alcuni davano addirittura, danno ancora come potenziali contender, li abbiamo asfaltati grazie a Derrick Henry e un'ottima prova della difesa per 43-13. Questo ci ha gasati, anche se qualcuno metteva le mani avanti, diceva che i Browns erano allo sbando più totale. Abbiamo aspettato una settimana per capire chi avesse ragione. Siamo tornati solito Titans delle scorse, degli scorsi anni, perché in week 2 in casa contro gli Indianapolis Colts abbiamo perso per 17-19, buttando tra l'altro la gara alle ortiche nell'ultimo drive in cui potevamo ribaltare una partita contro dei Colts che, giova ricordarlo a quei 2-3 che non lo sapessero, quest'estate hanno perso anche il loro quarterback, quindi insomma non stanno messi proprio meglio di noi. Potevamo ribaltare la partita all'ultimo drive, ma questo poi alla fine non è accaduto per via di un famigerato spike, probabilmente chiamato in maniera ovviamente errata da Mariota, ma ne discuteremo meglio. Poi week 3, cioè esattamente 4 giorni dopo, perché abbiamo giocato il giovedì notte per l'Italia, siamo stati capaci di perdere anche contro i Jaguars, che in week 1 hanno perso anche loro il quarterback per infortunio. Ebbene, noi siamo stati capaci di perdere anche contro di loro, addirittura per 20-7, fornendo la peggiore prestazione vista finora in stagione, con una gara nella quale Mariota non ha fatto altro che dare ancora più voce ai suoi detrattori. Adesso discuteremo un po' su tutto questo, anche se l'entusiasmo generato dalla vittoria con i Browns è andato rapidamente scemando. Allora, analizzando brevemente tutte le gare, in week 1 abbiamo vinto grazie a uno strepitoso Derrick Henry, grazie a un'ottima difesa e forse anche grazie alla confusione dei Browns a questo punto. Che dice Alessio?
Secondo me abbiamo vinto per merito nostro, perché i Browns sono comunque una squadra con delle
Infatti
individualità
poi, da
fortissime.
Hanno dimostrato sì di non essere proprio lo sbaglio.
Ecco, loro si sono, i Browns poi si sono ripresi. Hanno delle individualità fortissime, hanno un quarterback con un braccio che ce lo sogniamo e dei ricevitori da playoff. E noi siamo andati lì con la nostra faccia tosta e dopo un primo quarto un pochettino titubante abbiamo dilagato nel secondo, nel terzo, poi nel quarto non parliamone. L'abbiamo intercettato tre volte, e eravamo incredibilmente sorpresi dalla verve ritrovata dei nostri cornerback che tanto abbiamo criticato l'anno scorso, e quindi ci ha messo addosso un entusiasmo eccezionale. E c'è da dire che per la partita contro i Colts ci aspettavamo sicuramente un risultato positivo, e anzi ce lo sentivamo già quasi in tasca. I Colts senza
Luck.
Luck, non erano per noi gli stessi Colts che ci hanno sempre battuto. E invece, come dice qualcuno, se prendi una squadra di, prendo uno sport a caso, non si offende nessuno, di bocce, e gli metti addosso la maglia dei Colts, questa squadra ci batterà perché se hanno la maglia dei Colts ci battono. Quindi è
Sì,
stata una
però
partita tiratissima e poteva
devo
andare
dire.
sicuramente meglio. Sì,
Sì,
scusami.
ecco. No, no, volevo dire, d'accordo alla tua battuta, però va detto che contro i Titans che abbiamo visto contro i Colts, quella serata chiunque avrebbe vinto. Cioè, voglio dire, adesso lasciamo stare la tradizione negativa contro la formazione Indianapolis e tutto il resto. Però questa è stata una gara persa dai Titans, non vinta dai Colts. Attenzione, perché al momento in cui Butler ne combina di tutti i colori, la difesa non c'è, e nell'ultimo drive Mariota chiama uno spike che non c'entra assolutamente niente, perché pare che l'abbia chiamato Mariota questo spike, e allora la gara l'hai persa tu, con tutto il rispetto dei Colts.
Sì, dalle interviste mi è sembrato di capire che Mariota si sia preso la colpa di questo spike, se la sia autoaddossata. Però al di là dell'episodio finale che denota immaturità oppure deconcentrazione,
Oppure mancanza di freddezza.
la partita in sé non è andata malissimo. Perché loro ci hanno superato giusto alla fine, noi abbiamo mollato nel quarto-quarto. E la difesa sì, poteva andare meglio e anche l'attacco poteva andare
Assolutamente.
meglio, ma non gli siamo stati così pesantemente inferiori. Solamente nel momento clou, nel clutch moment, noi non siamo stati in grado di mantenere il sangue freddo e di fare le nostre giocate, di fare le nostre mosse nel modo che sono riusciti a fare loro invece, perché comunque sono passati in vantaggio proprio alla fine e noi ci siamo trovati con l'acqua alla gola. Diciamo una cosa, che la differenza tra il dilagare contro i Cleveland Browns e il tentennare contro i Colts, due partite nelle quali Henry ha giocato benissimo e ha fatto un po' quello che ha voluto
Certo.
correndo la palla, la differenza secondo me l'ha fatta Mariota. Perché contro i Browns ha avuto oltre 10 yard di media a lancio, contro i Colts ne ha avute 5, forse 5 e mezzo, non di più. Quindi non siamo ormai riusciti ad allungare questa cavolo di squadra. Gli abbiamo concesso di schiacciarci e noi siamo rimasti lì senza reagire. Ed è il peccato, è tutto lì, perché tutto torna sempre al discorso linea sì o linea no, Mariota sì o Mariota no. Siamo sempre lì alla fine.
Ecco, il discorso dell'offensive line lo analizzeremo dopo, perché forse è il discorso principale, perché proprio da questo punto di vista siamo messi molto male. Comunque, per concludere la disamina delle partite, poi c'è stata Week 3, dove proprio è stato un
Ah,
crollo
vi ha già
totale.
giocato Week 3?
Eh sì, perché abbiamo giocato contro i Jacksonville Jaguars e praticamente abbiamo perso 27, tra l'altro si trattava contro i Colts e contro i Jaguars, ovviamente due divisional, quindi sconfitte pesantissime, e contro i Jaguars sinceramente non vedo cosa si possa salvare, praticamente nulla. Possiamo dire che Butler e Adoree' Jackson sono stati due buchi giganteschi nella difesa, però onestamente non vedo proprio chi possiamo salvare in questa partita, dove, ripeto, i Jaguars giocavano senza il loro quarterback titolare, che hanno perso in week 1 per infortunio. Cioè,
Sì.
ragazzi, erano due partite, quelle contro i Colts e contro i Jaguars, che erano due must win, perché non è che affrontavamo chissà quali squadroni, non è che dici i
Certo.
Patriots avevano perso Tom Brady, però c'erano ancora 10 giocatori mostruosi da affrontare. No, queste due squadre, se li togli il quarterback, gli hai segato quasi la stagione, eppure noi siamo stati capaci di perdere. Quindi, voglio
Certo.
dire, stesso Mariota
Sì.
ha subito 9 sacks, quindi insomma, tutto in alto mare. A questo punto è chiaro che all'ottimismo di Week One si è sostituito un pessimismo cosmico che insomma
Sì,
non lascia certo intravedere bene per il futuro della squadra, soprattutto se consideriamo che questa era la stagione in cui si deve emettere un giudizio definitivo sul quarterback.
diciamo che i Jaguars, in più rispetto ai Browns e ai Colts, oltre a fermare Mariota, sono riusciti a fermare anche Derrick Henry, che nonostante abbia segnato un touchdown, il touchdown della bandiera, è rimasto comunque imbottigliato per tutta la sera con una media yard per carry veramente patetica. L'anno scorso il contestatissimo LaFleur, quando c'erano queste partite di grande pressione addosso a Mariota, usava molto bene il running back, quello che abbiamo preso dai Patriots, Lewis, okay? Lo faceva uscire lo faceva uscire dalla tasca in laterale e gli scaricava quella palla facile, e poi lui era molto bravo a partire e a guadagnare sempre quelle 4, 5, a volte anche più yard. Quest'anno non l'abbiamo mai utilizzato. Qualche screen Mariota l'ha lanciato, ma male, e ci siamo fatti completamente imbottigliare dal loro gioco aggressivo, e il risultato sono 9 sec, 2 yard per carry e forse una sfilza di lanci incompleti, e i completi sono stati abbastanza corti, perché anche lì abbiamo avuto 5 yard a completo, suppongo 6, non so, un numero misero comunque. Sta di fatto che quando Mariota riesce ad allungare gli avversari e Henry riesce a correre un pochettino di più, abbiamo spazio, e le due cose probabilmente vanno di pari passo, una trascina l'altra. E che dire, squadra inesistente, addirittura non so se hai visto la partita, dopo il touchdown di Henry, invece che esultare, se ne sono andati a testa
Sì,
bassa verso la sideline. Ecco, cioè non
è
ci
vero.
credevano neanche, eppure mancava ancora buona parte del terzo quarto, che voglio dire, se la difesa riesce a rubare quella palla lì e a metterti in posizione di fare 20 a, non so, che punteggio, se eravamo già 20 a 0, se eravamo 17 a 0, così. Insomma, se la difesa ti permette di andare a segnare alla svelta un altro touchdown e poi diventa una partita da una segnatura, sai, l'entusiasmo sale, magari loro sentono la pressione, fanno un qualche errore, tu riesci a risalire. Invece niente,
Anche perché poi affrontavamo
la
i
morte
Jaguars,
totale.
non è che. Sì, assolutamente. Comunque, insomma, è stata una partita caratterizzata da, ripeto, 9 sacks nei confronti di Mariota, che anche nelle prime 2 week, anche nella partita contro i Browns, non è che ha avuto tantissimo tempo per gestire la palla. Ora, è vero che in week 1 ci sono state le pesanti defezioni per l'offensive line, è vero che continua a mancare Taylor Lewan, che è stato capace di farsi prendere unico fra tutti i giocatori con le mani nella marmellata, tra l'altro poi tutta la sceneggiata, la macchina della verità, americanate varie, eccetera. Però è anche vero che non è che i sack sono arrivati tutti dal lato di Mariota, cioè, scusate, di Lewan. Voglio dire, io spero tanto di sbagliarmi, però non credo che sia dovuto solo all'assenza di Lewan. Io credo che ci sia stato proprio negli ultimi 2 o 3 anni che stiamo assistendo a un crollo perpendicolare del rendimento offensive line per vari motivi. Quali sono? Innanzitutto il centro, Jones, quello che dà il via alle azioni praticamente, che un tempo era l'anima dell'offensive line, quello che proprio dopo ogni touchdown di Mariota era il primo ad abbracciarlo e via dicendo, da 2 anni a questa parte è praticamente un giocatore in pensione, non ci mette neanche
Un
non ci mette
fantasma.
niente. Sì. Poi Conklin, ormai mi spiace dirlo perché era uno dei miei preferiti, però Conklin ormai è andato. Conklin non si è ripreso l'infortunio, tant'è vero che quest'anno non gli hanno neanche rinnovato, non mi ricordo bene cosa, è su piede di partenza. La società ha fatto capire che non ha fiducia in lui a livello fisico. È stato sfortunato, può succedere nel football, peccato perché aveva veramente grosse potenzialità. Lewan, vabbè, adesso è assente, però tutti dicono speriamo che torni al più presto, però se deve tornare il Lewan dello scorso anno non sappiamo cosa farsene di questo Lewan, perché il Lewan dell'adeguamento contrattuale post adeguamento contrattuale dello scorso anno non
Non è
serve a
più lo
nulla.
stesso.
No, non serve a nulla. Quindi adesso magari ecco, tornerà con la voglia di dimostrare a tutti che è stato punito ingiustamente, che quello che si dice sul suo conto è sbagliato, eccetera. E questo blinderà magari la parte sinistra, però, da qui a risolvere tutti i problemi ce ne vuole parecchio. E questo ci porta al solito problema: come possiamo giudicare in questa maniera serenamente Mariota? Punto di domanda. Questo si aggiungono le voci che dicono che ci abbiano messo gli occhi addosso per il dopo Brady, addirittura Patriots, quindi non una franchigia qualunque. Questo moltiplica i dubbi. Che fare? Rinnovargli il contratto, mandarlo via? Certo, se dovessimo
Guarda, sì.
giudicare sui fatti, al momento il rinnovo non se ne parla proprio.
Io penso che se non è ancora stato rinnovato a questo punto, non si parla neanche di colloqui in corso, proprio nulla. Io credo che si stanno trascinando la situazione giusto per arrivare alla fine dell'anno e dirsi ciao. Non credo che su un quarto costruirgli attorno.
Sì, rieccoci dopo un piccolo problema tecnico, dicevi.
Sì, dicevo, se non gli hanno rinnovato ancora il contratto e nemmeno si parla di rinnovo,
Sì.
di trattativa, di prolungamento, vuol dire che reciprocamente non c'è la volontà di incontrarsi e di costruire qualcosa. Io non penso che una franchigia, per quanto cominci ad avere dubbi sull'intelligenza e le
Rieccoci, scusate, ci sono dei problemi tecnici in corso. Allora, Alessio, stavi dicendo che praticamente secondo te il fatto che non ci siano
Sì.
ancora stati colloqui tra il front office e Mariota è indice del fatto che non ci sia, almeno da parte dei Titans,
Per
volontà di
niente, ma
rinnovare.
neanche da parte di Mariota a questo punto, insomma, se ne dovrebbe quantomeno parlare, si dovrebbe dire qualcosa al riguardo, o l'agente dovrebbe fare un po' di gioco al rialzo, come fanno di solito gli agenti, o dire, mettere in giro voci che c'è un'altra franchigia sul tuo quarterback. Come fa una franchigia a cercare di costruire un futuro? Col rischio che alla fine dell'anno il quarterback su cui stai costruendo se ne vada via così gratis senza nulla. Sicuramente c'è sotto qualcosa del tipo Mariota non vuole rinnovare oppure la franchigia ci sta pensando troppo. A tal proposito comincio a avere dubbi anche sulle reali capacità gestionali di Robinson, perché questa incertezza qui non giova a nessuno. Quello del quarterback deve essere un ruolo fisso, deciso, chiaro a tutti e deve essere il leader dell'attacco, cosa che invece manca. Non abbiamo un leader in attacco e probabilmente neanche in difesa quest'anno, perché vedo che siamo un po' allo stato brado. Belle giocate, ma come unione siamo un po' scarsini ed è quello che fa la differenza. Certe partite le imbrocchi, va tutto perfetto e sei uno squadrone, certe partite invece ognuno gioca per sé e fai schifo e perdi da Minshew.
Sì, no, ma poi va anche detto che per quanto riguarda J-Rob era partito benissimo, però in free agency ha sempre dato insomma, l'impressione di essere ancora uno che deve imparare tanto. Del resto ha la sua prima esperienza come general manager e lo si vede con alcune scelte sbagliate, per esempio. Quale partita ha giocato bene Butler da quando è arrivato? Voglio dire, Logan ha fatto un primo anno disastroso, poi l'anno scorso ha fatto vedere qualcosina, quest'anno insomma sembra essersi messo d'impegno. Chiaramente poi da solo non è che può risolvere tutti i problemi, però quest'anno sembra che la pagnotta se la stia guadagnando. Ma Butler è venuto a fare il pensionato di lusso, cioè anche contro Jacksonville, lui e Adoree Jackson sono stati disastrosi, però Adoree' Jackson è ancora, voglio dire, non sarà ancora un rookie, però è ancora un ragazzo, ma vedere un Butler giocare così è veramente, come dire, vergognoso. Non, cioè, non vedo sinceramente, che senso abbia avuto questa scelta.
Sicuramente ci sarebbe servito un buon cornerback. L'abbiamo detto tutto l'anno scorso, un
Sono anni che lo
cornerback
diciamo.
forte, uno
Sì. Ecco.
shutdown corner ci serve perché questi ragazzi non sono adeguati a ricevitori come Hilton o ci siamo salvati per il rotto della cuffia con Beckham alla prima perché due o tre ricezioni gliel'hanno tolte dalla mano con la punta delle dita. Però non sono all'altezza tante volte e hanno bisogno di un aiuto superiore, hanno bisogno di un giocatore più forte che tolga dal campo il ricevitore più forte della squadra avversaria.
Ecco, qui ci ricolleghiamo a due domande che sono arrivate. La prima è di Glauco che dice, questo è il suo bersaglio preferito, Adoree', finalmente capiremo che non abbiamo draftato un cornerback, riferendosi evidentemente al fatto che forse è più un giocatore da special team, più un ritornatore che un vero e proprio cornerback.
Anche come ritornatore, ti devo dire che ho visto la prima palla che gli è arrivata, non è che mi ha fatto fare i salti di gioia, eh.
Sì, anche se comunque voglio dire, da ritornatore sei un elemento all'interno dello special team. Viceversa, da cornerback hai la tua zona nella quale regni e lì, indipendentemente da come si comporta la difesa, quando arriva la palla da quelle parti devi sapere cavartela. E lui finora, insomma, quest'anno non ha fatto benissimo. E questo si collega alla domanda di Gabriele che invece ci dice. Dite che J-Rob è un mago del draft, io non ci credo. Avete esempi positivi? Beh, no, da quel punto di vista, esempi positivi ne abbiamo. Abbiamo la safety Bayard che insomma mi sembra abbia fatto buone cose, sia un'ottima presa. Poi abbiamo avuto coso lì, AJ che nella prima partita ha fatto molto bene. Poi chiaramente. È come gli scacchi, sono tutte interconnesse le pedine. È chiaro che il ricevitore per fare bene ha bisogno del quarterback, il quarterback ha bisogno dell'offensive line, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, non è mai semplice giudicare, soprattutto un rookie come AJ in queste prime tre partite. Però, insomma, di giocatori in free agent, al draft, di giocatori buoni. Di giocatori comunque da NFL ne ha presi, poi sicuramente è chiaro che il punto nevralgico di questa squadra è demandato a tanti altri giocatori che o non sono rookie o sono free agent che lui ha preso sbagliando effettivamente, perché abbiamo appena detto, Butler non è stata certo una scelta indovinata, così.
No, mettiamoci anche che stiamo aspettando che rientri questo Simmons,
Sì,
dal
infatti.
quale ci si aspetta grande pressione alla linea offensiva avversaria, al quarterback. Speriamo che Simmons dia ragione a
Sì, anche perché quest'anno ci siamo riempiti di
certo.
giocatori a fine carriera sperando che facciano così esplodere gli ultimi fuochi, ma sono sempre, diciamo così, una specie di terno al lotto, non sai mai poi come va a finire. E quindi poi anche Rashaan Evans è stato diciamo, un giocatore scelto abbastanza bene. Derrick Henry che ha tenuto in piedi quel poco di buono che c'è stato la squadra, l'ha portato lui. E poi cosa volete? Non è che Aaron Landry, insomma, diciamo che. Purtroppo non le ha prese tutte, però facendo una media, considerando come va il draft ogni anno, il draft ha scelto quasi sempre bene, diciamo, eh? Anche lo stesso Tajae Sharpe non è che sia questo mostro, sicuramente non entrerà nell'Hall of Fame, però qualche palo ogni tanto la prende. Il problema non è il draft, perché lì puoi anche sbagliare, che il draft è un terno al lotto. Il problema è in free agency che sinceramente ha speso male le sue ha giocato male le sue carte. Ad esempio, adesso è arrivato Tannehill, no? È arrivato Tannehill, Tanner è un giocatore che sicuramente ha un suo perché, però non è neanche quel giocatore che tu dici, beh, adesso panchino Mariota per 2 partite in modo che si riprende, affido la squadra a Tanner, no, non lo puoi fare, non lo puoi fare perché
No,
non è comunque
assolutamente no.
un giocatore
Tu
da situazioni d'emergenza.
devi continuare a giocare col tuo quarterback titolare. Non è che non ti stai giocando niente di particolare, perché noi siamo praticamente abbiamo già un piede fuori dalla lotta playoff con queste due sconfitte. Devi dare un segnale di serietà e continuità e giocare col tuo quarterback titolare. Aggiungo alla tua risposta, Gabriele. Sì, cioè, Gabriele ha metà ragione. Non abbiamo fatto dei draft da cui sono usciti fenomeni eccezionali, a parte Henry che a
E
distanza sta
Bayard.
uscendo fuori, e Byard, sì. Però diciamo che per quanto riguarda l'attacco, i ricevitori vengono molto, come dire, deprezzati dalle scarse prestazioni che ci sono sull'asse coaching staff quarterback, che
Assolutamente.
poi le colpe vanno sempre un pochettino divise. Però, come qualcuno fa notare, giochiamo spesso con tre tight end, con una linea immensa, quando
Certo,
invece abbiamo
certo.
tutti questi ricevitori giovani e falli andare, falli correre, fai allungare la squadra avversaria, che oltretutto Mariota gioca molto meglio sul lungo che nel breve, quindi sarebbe anche logico aspettarsi di trovarne uno libero ogni tanto, cioè di averne uno libero e che lui lo trovi. Perché poi quando ha questa possibilità di giocare nel lungo e di avere più spazio a disposizione, migliora incredibilmente.
Rieccoci qui, purtroppo abbiamo
Sì.
continui problemi tecnici oggi. Dicevi migliora, stavi parlando
Migliora
dell'asse
decisamente.
perché
Sì,
sì.
quando Mariota ha la possibilità di avere il campo un po' allungato e i ricevitori per farlo ce l'abbiamo, il suo rendimento migliora decisamente e di conseguenza si toglie anche pressione da Henry che può decisamente trovare più spazi per lanciarsi in campo aperto, come è successo con Cleveland. Tutto sta lì nell'asse coaching staff quarterback. Ora non ti so dire se è il coaching staff che non ha mai capito il quarterback o se è il quarterback che non è riuscito a entrare nell'ottica NFL pienamente. Però abbiamo dei giocatori fortissimi che ha preso J. Roba al draft e si può valorizzarli meglio, più di così.
Sì, no, ma poi voglio dire, questo ci porta a un altro argomento che è quello dell'effettiva capacità del nostro coaching staff, perché allora, su Coach Peace penso ci sia niente da dire, poi chiaramente non è stato impeccabile neanche lui, però ha dimostrato quello che vale. Poi chiaramente il cuoco fa la minestra con quello che ha a disposizione. Però ecco, per esempio, io mi chiedo, ma qual è l'effettivo ruolo di Vrabel in tutto questo? Perché io non lo so, ho come il dubbio che lui si limiti semplicemente a dare il suo assenso alle chiamate dell'offensive e del defensive coordinator. Poi non ci vedo una sua mano, cioè non mi sembra che abbia fatto chissà che cosa finora, mi sembra abbastanza, come dire, uno che sta imparando insieme agli altri. Mi sembra un rookie anche lui. Non ci vedo tutto, lo si vede solo quando fa il discorso finale alla squadra.
Sì,
Cioè, boh, non mi
sono
sembra uno
tutti
che ha messo.
rookie, Marcello, sono tutti rookie. Vrabel abbiamo preso, è un rookie, J.
J-Rob
Rob
anche.
era la prima esperienza, no, scusa, non mi ricordo il nome del neo offensive coordinator, per
Smith,
quanto sia stato
che
Smith,
però in
per quanto sia
realtà
stato nello staff tanto tempo, non è un offensive coordinator, era la prima esperienza.
certo, era il
E
vecchio tight end
commettono
coordinator.
tutti. E commettono tutti errori da prime esperienze. Sai che l'esperienza è quella che viene dopo che te lo sei preso in quel posto, quindi purtroppo mi sa che bisogna andare avanti così ancora per un po' ed avere pazienza. Altrimenti, se continuiamo a pescare per personaggi alla prima esperienza e mai da
O dai
allenatori,
giocatori a fine
già,
carriera, o dai
ecco,
giocatori, perché siamo
già,
due estremi, o rookie o giocatori a
sì,
fine carriera,
finché
non arriva
rimaniamo lì,
nessuno.
dobbiamo lasciargli il tempo, dobbiamo lasciargli il tempo di crescere, anche loro,
Però.
se no, se li cambiamo subito e ogni volta promuoviamo un assistente, saremo sempre a quel punto lì. Un giorno ti fa la giocata giusta e un giorno butta all'aria una partita già vinta.
Sì, però io dissi a suo tempo che secondo me il nuovo offensive coordinator era una scelta di comodo per capire prima cosa valeva Mariota. Cioè, secondo me, se Mariota sfonda, l'anno prossimo cambiano l'offensive coordinator e ne prendono uno adatto per il suo modo di giocare. Se invece va via, ne prenderanno uno adatto per il nuovo quarterback che verrà. Il fatto che ci sia stata questa promozione, che non sia stato preso un offensive coordinator professionista, comunque di esperienza, è una dimostrazione del fatto che forse la fiducia nei confronti di Mariota è venuta meno. Torto a ragione, questo lo dirà solo il tempo. Però nel momento in cui tu dici, vabbè, dai, mettiamo questo come offensive coordinator, vediamo che fa Mariota, poi decidiamo, vuol dire che tu in realtà fino in fondo a Mariota non ci credi. Tu hai preso un offensive coordinator che poi cambiare, perché se avessi preso un nuovo offensive coordinator, gli avessi fatto un contratto, faccio per dire, per 4 anni, li avresti fatto col dubbio che poi non rinnovi il contratto a Mariota e allora sei costretto a prendere un altro quarterback con le stesse capacità, la stessa visione di gioco di Mariota, perché tu hai scelto questo offensive coordinator per Mariota, ora Mariota va via, cioè, capito qual è il discorso? Non c'era fiducia
Sì.
nei suoi confronti.
Sì, sicuramente è così. Per quanto siamo tutti contenti di avere un backup come Tannehill, che sicuramente
Sì, però. Sì,
ci fa dormire molto meglio che non avere Blaine Gabbert, siamo contenti, però la scelta dell'offensive coordinator interno ti fa molto pensare che la dirigenza vuole costruire prima uno staff e poi inserire un quarterback che sia adatto alle idee di questo staff, che sia funzionale al gioco che propone questo staff. Secondo me siamo in una fase che non sappiamo neanche se andare né avanti né indietro. E così a fine anno Mariota, con gran dispiacere per quello che avrebbe potuto essere stato, ma non è stato, se ne andrà via. E sì, potrebbe essere vero che abbia già dietro qualche squadra che gli dice: ascolta, il mio quarterback durerà ancora uno, forse massimo 2 anni. Vieni qui e siediti dietro di lui, che vedi un attimino come si fa, e poi avrai la possibilità di guidare questa Ferrari invece che quella carretta sgangherata che sono i Titans.
Tra l'altro io parlando così su Facebook con Tommaso Monardi, che è stato a lungo quarterback, se non ricordo male, anche della nazionale italiana, che tra l'altro saluto se ti sta ascoltando, lui mi diceva da professionista qual è stato, sì, vabbè, problemi dell'offensive line, però a un certo punto, tenendo presente che ci sono questi problemi, un quarterback deve saperli gestire. E non ha torto perché Brady non è che abbia giocato di fronte, protetto da chissà quale grossissimo offensive line negli ultimi anni, però è riuscito a cavarsela. Lo stesso Wilson, quando giocava, insomma, contro Seattle, quando ha capito che ormai la sua offensive line era un colabrodo, ha smesso di correre. Cioè, anche tu, quarterback, devi venire a patti con queste problematiche qui. Devi sapere come porti. Da questo punto di vista va detto che Mariota non sembra essere maturato tantissimo.
No, lo facevo più leader da questo punto di vista, invece non è riuscito a gestire queste situazioni, addirittura arrivare a 9 sec è stato impressionante perché ce n'era uno dietro l'altro, uno dietro l'altro, non è mai riuscito a liberarsi della palla in tempo. Sai che liberarsi della palla in tempo alla fine porta la difesa a stare un pochettino più sul chi va là. Invece più ti fai prendere e più vengono contenti che sanno che ti prenderanno. Questo da parte sua è stata un po' una mancanza, anzi una grave mancanza.
Ecco,
Però
tra l'altro, sulla pagina Facebook nostra c'era, non mi ricordo se Gaetano, Sonny Weaver o se Manolo Feltrin o se Angelo Chiesa, non mi ricordo chi di loro, però c'era uno che faceva questo discorso, diceva, ma in fondo Mariotta è un'aquila alla quale hanno tarpato le ali perché non gli permettono di esplodere come i suoi scramble e questo ne diminuisce le potenzialità, il che da un certo punto di vista è vero, anche se come abbiamo detto in passato l'epoca degli scramble ormai è al tramonto, però è anche vero che se vuoi correre tu quarterback, devi avere un offensive line che ti protegge oltre ad aprire gli spazi. Ora, gli spazi li sanno aprire, ma spesso se li apre da soli Derrick Henry per via del fisico da carro armato, da trattore, come diciamo noi, che possiede. Mariota ce l'ha questo fisico e soprattutto può contare di una determinata protezione da parte dell'offensive line.
No, diciamo che lo scrambler ha modo di fare la propria corsa quando l'offensive line lascia il tempo necessario ai ricevitori di andare profondi, posizionarsi,
Certo.
allunga la difesa avversaria, allora uno può avere la visione delle 10-15 yard di spazio libero dove buttarsi a correre. Chiaramente, se la tua offensive line dopo un secondo ti ha
Si
già messo
apre.
addosso gli end avversari, tu purtroppo non è che hai tanto da fare lo scrambler, devi star lì a prendertele. Da questo punto di vista, la colpa è assolutamente dell'offensive line. E direi, scusami, perché abbiamo alcuni uomini di linea che stanno rendendo a livello pietoso, che non
Certo.
giocherebbero manco nel
No,
flag
ma difatti,
italiano.
ma difatti.
Ecco, direi che una trade, un taglia e promuovi qualcuno dalla practice squad, vallo a trovare nel waiver wire, trovate
Ma sì.
qualcuno da qualche parte, ma ragazzi, non si può andare avanti così con una linea che ti lascia 8 decimi di secondo prima di essere toccato dagli avversari. Addirittura ho visto un sack fatto dal middle linebacker che, mentre il centro ha snappato, gli è passato vicino, è andato dritto dritto su Mariota come se niente fosse. È stata una cosa allucinante. Non
Sì,
può
no.
succedere, non può
No, no, ma
succedere.
poi.
Le due guardie dove erano? Il centro sta lì a snappare, poi si guarda in mezzo alle gambe per vedere dove è andata la palla. È una cosa
No,
inconcepibile.
no, ma poi praticamente adesso non vorrei sembrare fissato sull'argomento, però dati alla mano dei problemi che abbiamo avuto nella partita contro Jacksonville, 3 sack sono arrivati per breakdown da parte di Conklin. Conklin ormai, e mi spiace dirlo perché io stavo cercando anche la sua maglietta, quella originale, non quella cinese come fa Angelo Chiello, ma Conklin ormai è un ex giocatore, e mi dispiace dirlo, però non si può assolutamente, non si può assolutamente continuare così. Giocatori come Douglas, come Kelly, non danno assolutamente, sì, d'accordo, tu dici giustamente, la linea è un corpo unico e quindi bisogna considerarla nel suo insieme. Vabbè, però se la linea comunque gioca benissimo, ma uno di loro non combina un cacchio, rimane sempre un buco aperto. Cioè, è tutto l'insieme, ma anche a livello di singoli che non va. C'è qualcosa, del resto poi, ripeto, tra chi non ci mette più l'ardore di un tempo, Tyler Lewan. Chi sembra un giocatore finito, Jones, chi è rotto, Conklin, e sono già 3 giocatori, 3 giocatori sono tantissimi nell'offensive line. Poi non è che
Sì,
Kelly da
sì.
solo può bloccare tutto quanto, anche Kelly non è che stia facendo una grossa stagione, però non è che i rimanenti possono fare chissà cosa.
No, nel complesso direi che nella maggior parte, scusatemi, è un problema di coaching. È un problema di coaching perché non riusciamo a trovare le contromisure
L'alchimia
al front
giusta.
seven avversario. Non riusciamo a far rendere i nostri ricevitori, non riusciamo a mettere Mariota nelle condizioni di rendere e quelle poche volte in cui lo è, purtroppo, o non è nel ritmo o non è nelle sufficienti capacità per farlo, che pure l'aveva mostrate, ma poi va a sapere, magari un infortunio, un altro ancora, ha perso un pochettino quello che era il suo talento iniziale. Di fondo c'è un coaching staff che deve riuscire a trovare la chiave giusta per rendere questa linea una linea vera ed aiutarla a far rendere gli altri giocatori come devono.
Tra l'altro, l'ultima volta che siamo andati ai playoff, siamo andati con coach Mularchi, il quale non era certo un genio, però era uno, va dato atto, che quando le cose non funzionavano andava a metterci mano, diceva qua le cose non vanno, il cornerback cambiamo così, facciamo questo, facciamo quest'altro. Non sempre ci prendeva, però capiva il problema e cercava di fare qualcosa, spalleggiato anche dai suoi assistenti. E qui invece vedo che avrebbe, cioè, dall'anno scorso a oggi, a parte l'aver dato qualche dritta a Brown, che cosa ha fatto Vrabel? Qui ci ricolleghiamo alla domanda
Niente.
di Clavo che ci chiede: squadra costruita male o allenata male? Beh, forse non è stata costruita benissimo, perché ripeto, qualche errore è stato fatto, però io penso soprattutto allenata male, perché a mio modesto parere, con un indirizzo tattico diverso, non dico che faremo sfracelli. Però non saremmo a questo punto, perché adesso sembriamo proprio messi malissimo.
Sì. Sul costruita male, secondo me c'è anche da dire che ci mancano due leader.
Ah, beh,
Uno
sì,
in
quello sì.
difesa, la difesa è proprio un branco di lupi, ognuno per conto proprio. In attacco, adesso lascia il tempo che rientri Lewan, ma secondo me manca un leader, un giocatore vero e proprio.
Sì.
Henry non lo è ancora, Mariota non lo è più, e
Mariota,
la
secondo
linea
me,
purtroppo.
caratterialmente non lo è mai stato. Cioè, è stato proprio
Sì.
una sua mancanza. Secondo me, anche se avesse giocato benissimo, finora non sarebbe mai stato un leader. Detto questo, in difesa, volendo, ci sarebbe Casey, che è anche la bandiera della squadra. Però, chiaramente, poi, non basta solo una bandiera. E per quanto riguarda l'attacco, io ti faccio questa domanda. Quanto è il leader uno che dopo l'adeguamento contrattuale ha smesso di giocare bene?
Quanto è leader? Insomma, io penso che a livello non tanto di gioco, però a livello morale sia molto leader Lewan. Poi che purtroppo alle parole non seguono i fatti e non sia più di quel grande esempio che era una volta è indiscutibile. Però, insomma, lì è J-Rob che ci deve mettere mano.
Beh, sì,
Dire, ragazzi, qua
veramente dovrebbe
il
essere anche il
leader,
coach,
quell'allenatore
il
in
coach
campo,
serve
quello che
anche a
entra in
questo,
campo.
eh. Il coach serve anche a questo, oltretutto un coach di
Sì.
esperienza, cioè non sarà un coach di esperienza, però un giocatore di grande esperienza, qualcosa dovrebbe capirci da questo punto di vista, Vrabel, no?
Sì, decisamente. Lui poi che è stato un linebacker anche di successo. Dovrebbe sapere quali sono le posizioni all'interno della difesa, che sono dei ruoli chiave nelle quali ci vogliono giocatori di leadership, giocatori trascinanti che riescano a caricare i propri compagni e a farli rendere al 120%. Invece sembriamo sempre un po' così, sai, talentuosi, una squadra talentuosa che ti indovina la grandissima giocata singola. Ma che poi ti fa la cappella clamorosa e lascia segnare gli avversari. Adoree Jackson è uno di quelli, cioè
È il simbolo, diciamo, sì.
il fumble causato al primo punt di Jacksonville è da piangere. Ma lo sa chiunque che quella palla lì non va toccata, con gli avversari già lì a 10 yard lanciati, ce li hai di fronte, li puoi vedere, spostati, quella palla lasciala andare, oramai è andata, basta. E invece chissà cosa ha voluto, cosa gli è venuto in mente. A volte poi ti fa la deflection clamorosa, incredibile, che tu ti vedevi già il ricevitore lanciato e dopo ti regala quel pallone lì agli avversari, così li manda dritti dritti a segnare e comincia bene la serata.
Ma questo perché? Perché finora, anche l'anno in cui siamo andati ai playoff, perché ci siamo andati? Perché abbiamo fatto una sola partita da squadra, quella contro Kansas City. Le altre sono state tutte partite in cui tante individualità messe insieme, ma giocando per conto proprio, ci hanno permesso di andare ai playoff. La squadra non c'era neanche in quel caso.
Infatti,
Questa è la verità. E
ci
questa è la
sono
verità.
girati meglio determinati episodi, come, non so, un field goal azzeccato da Sakop che ci ha fatto vincere delle partite insperate, invece questa con Indianapolis il field goal l'abbiamo sbagliato. Insomma, a volte sono gli episodi che ti spingono avanti piuttosto che ti tengono indietro, ma il tenore generale della squadra è quello, talentuosi ed incompiuti.
Ci chiede tra l'altro sempre Glauco, quello che ci ha fatto quasi tutte le domande al San Gabriele, ci chiede: è tempo per EJ? E magari sarebbe anche tempo, ma il problema è che EJ deve ricevere la palla. Se l'offensive line apre i varchi e Mariota non ha tempo, non sa gestire quel poco tempo, perché poi può dipendere anche da questo, EJ non serve a molto. Cioè, è sempre lì il discorso, siamo sempre lì.
Ma
Problema.
Glauco, che sta lì al computer a mandare di continuo domande, non potrebbe collegarsi e partecipare al podcast con noi?
Sì, vabbè, ma
Chiediamoglielo un po'.
per quello che deve dire. Comunque, poi ci fa un'altra domanda e qui ci andiamo già in ottica futura. Dice: quanto è serio il rischio di perdere quei pochi difensori buoni per rifondare? Che lui già, dal suo ottimismo che lo contraddistingue, la stagione l'ha data già a puttane e pensa al prossimo futuro. Dice: quei pochi difensori buoni per rifondare. Quanto è serio il rischio? Cioè, lui dice in parole povere, usare quei pochi difensori buoni che abbiamo per ottenere, suppongo, qualche scelta al draft. E io dico una cosa, sinceramente del draft mi sono rotto le palle. Cioè, va bene tutto quello che volete, ma non si può sempre demandare a dei ragazzini il futuro della squadra. Una cosa è che hai la prima scelta assoluta, prendi il fenomeno collegiale, l'Heisman dell'anno, e punti tutto su di lui. Poi va male, pazienza, può succedere, però è una cosa che ha una sua logica. Una cosa è che devi affidare il futuro della tua squadra a un quarterback scelto al quarto giro, ma anche Brady non fu scelto al primo giro e poi diventare. Sì, va bene, ma non possiamo andare avanti così, cacchio. Prendiamo un paio di free agent seri. Anche perché parliamoci chiaro e
Certamente.
tondo, i free agent, gliene è fatto il cacchio di vincere il Lombardi. Loro pensano ai soldi, tu dagli i soldi e quelli arrivano, certamente. Non prendere dei free agent agli sgoccioli della carriera, perché non ha senso.
Sì, da quel punto di vista lì non ha senso, come non ha senso imbottirsi di giovani. Che non abbia ancora l'esperienza, e come poi ti succedono cose come lo spike al terzo e due. Noi
Beh, oddio, però
dobbiamo.
Mariota non è che sia un giovane senza esperienza,
Sì,
è al quinto
vabbè,
anno, eh.
ok. Facciamo con tutto il tempo che ha perso, facciamo finta che sia ancora abbastanza giovane. Abbiamo bisogno di free agent che vogliano venire per vincere, e per far questo devi riuscire a tenere i tuoi giocatori buoni, valorizzarli, se caso pagarli, ma tenerli in squadra e fargli capire che stai costruendo qualcosa di vincente, non che rimangono lì a prendere lo stipendio come accade magari a Miami. Lì sta nella capacità del manager. Devi riuscire a trattenere i giocatori forti, sia di attacco che di difesa, liberarti dei pesi morti e attorno a quelli che rimangono ricostruire qualcosa di decente. Sapere chi può crescere, chi ha la mentalità da football e può crescere, può darti di più. Sapere chi è arrivato al suo limite e quindi puoi cederlo prendendo il meglio che puoi prendere, e poi cercare di capire come tappare le falle nei punti critici.
Forse per questo servirebbe un general manager di maggiore esperienza anche lui, eh.
Ecco, diciamo che sì, però adesso già quanti anni sono? Tre? Tre anni di
Beh, sì.
roba, ok. Sono lavori che vanno sui 10 anni, questi qui. Quindi rifondare una squadra come sempre è stata la nostra, con alti e bassi, non è neanche facile.
Sì, però in questi
Poi.
10 anni devi aggiungere un tassello dopo l'altro. In questi primi 3 anni, a parte Bayard, che è giovane, ha una carriera davanti, cioè è Derrick Henry, altri tasselli aggiunti per i prossimi 10 anni io non ne vedo, sinceramente. Magari
Oddio.
Jay se si confermerà, però gli altri sono tutti con un punto interrogativo davanti, chi per l'età, chi perché Casey, nessuno mette in dubbio il valore di Casey, ma tra 10 anni non ci sarà più, cioè, voglio
Io
dire.
non la vedrei proprio così nera, però insomma abbiamo come ricevitori, abbiamo oltre a Jay, insomma c'è Corey Davis che quando è stato chiamato in causa,
Certo.
abbiamo,
Ma
abbiamo
dobbiamo
comunque una batteria di tight end che sta crescendo dietro a Walker che non è malvagia. E, insomma, a parte Henry, insomma c'è qualcos'altro come difensori anche, insomma abbiamo un paio di linebacker molto promettenti, Evans, Henry, insomma secondo me qualcosina su cui lavorare c'è, però bisogna lavorare ovviamente, non si può, soprattutto sull'atteggiamento, non si può
E
abbattersi così,
a questo punto Glauco ci
cedere.
chiede: e se facessimo l'all-in per Ramsey anche se Jackson ce l'abbiamo in division? Ecco,
Ma Ramsey chi? Il cuoco?
io lo sapevo che stava a finire così.
Dai che tira su un po' il morale a Glauco. Non lo so, Olin cosa vorrebbe dire? Fare tank? Vorrebbe dire andare a
Sì,
perdere tutto per
tutto
riuscire
quello che è
a prendere.
possibile per prendere, cioè no, tutte le possibilità che abbiamo, cioè giochiamo tutte su Ramsey.
Secondo me è troppo presto per fare questi ragionamenti. È troppo presto che se Atlanta gioca col quarterback titolare, magari abbiamo qualche speranza di vincere. Andiamo 2-2 e da lì magari inizia un nuovo campionato con un nuovo spirito. Chi lo sa, se arriviamo 3-2 e abbiamo un po' di speranze, insomma, cerchiamo di vedere anche qualcosa di positivo, che è vero, con Jacksonville abbiamo perso male, ma abbiamo fatto il doppio della loro strada, eh?
No, ma
Abbiamo
anche
fatto il doppio
contro
della
no,
loro
no, no,
yard.
no, no, ma anche contro i Colts, se avessimo
Con i
giocato meglio
Colts,
l'ultimo drive, ma
ecco,
proprio
la
questo è il problema, che
meritavamo.
contro i Colts l'abbiamo persa noi, cioè voglio dire.
Mettiamo che contro Atlanta, adesso ne veniamo da 10 giorni in cui abbiamo potuto guardare un attimino tutto quanto, abbiamo potuto guardarci in faccia un po' meglio, io qualche speranzina ce l'ho di andare a prendere una W con Atlanta, anche perché loro sono in seria
Sì,
difficoltà ultimamente. Insomma, quindi
assolutamente.
a parte questa connessione tra Ryan e Julio Jones, che tra l'altro è molto meno utilizzato di qualche anno fa, secondo me le nostre possibilità ce le abbiamo. La loro difesa è tutt'altro che irresistibile, insomma, cerchiamo di portare a casa qualcosa. E da lì poi, sai, da tutto negativo diventa almeno mezzo positivo. Vediamo qualcosa in più
Del
che
resto,
ci eravamo visti con Cleveland e poi abbiamo un po' perso per strada.
insomma, non è cambiato molto rispetto agli ultimi 2 anni, perché 2 anni fa andammo ai playoff per il rotto e la cuffia, quando ci saremmo potuti andare con un po' più di attenzione in pompa magna. L'anno scorso li abbiamo persi all'ultima partita che abbiamo giocato senza Mariota perché si era infortunato, e insomma, ricominciamo questa rincorsa, che è una rincorsa che però, diciamo, la cartina di tornasole dei problemi della squadra, perché dover fare la rincorsa nell'AFC South significa che c'è qualcosa che non va, perché tutte le altre squadre che abbiamo in division stanno messe anche peggio di noi, se vogliamo. Noi almeno il quarterback titolare ce l'abbiamo ancora.
Ne abbiamo due titolari volendo, che se succedesse qualcosa non andiamo a giocarci le nostre carte con Gabbert. Certo, Tannehill è considerato una turnover machine, però da quel che si è visto in pre-season è anche uno che fa andare i ricevitori, non ha paura di lanciare nello spazio, non ha paura di lanciare profondo e come dicevo prima di allungare gli avversari. Dopo a quel punto lì, quando dai la palla in mano a Henry, ha sicuramente un attimino più di spazio perché i cornerback e i safety devono guardarsi dai tuoi ricevitori e non possono chiudere il box.
Certo, anche se ricordiamo che
Quindi.
Tannehill è da considerarsi una soluzione di emergenza in caso di infortuni, perché per il resto dell'anno in cui bisogna capire cosa vale Mariota, non possiamo ripetere l'esperimento che fece Fisher, che panchinò con la scusa di un infortunio in week 1 Young e mise The Countryman, Kerry Collins, titolare. Anche
Oddio
perché
mio, Mi hai fatto
però
venire
funziona.
l'ulcera con questi ricordi.
Beh, però funzionò, andammo ai playoff, eh?
Sì,
Andammo ai
sì,
playoff e
sì, sì.
contro Baltimora fu il migliore in campo, poi ai playoff fu l'unico che giocò bene, gli altri se la fecero tutte sotto, Collins fu l'unico a fare bene, anche se era una squadra tutta run-oriented quella
Sì,
e c'è
c'è da
tutto.
dire che vista la situazione di Mariota, come ne abbiamo parlato prima, appena sarà chiaro che non c'è speranza di rinnovare, secondo me sarà messo in disparte e sarà nominato starter Tannehill. Perché se non rinnovi è inutile che io faccio giocare il futuro quarterback di un'altra franchigia. Mi
Anche
prendo
questo è
Tannehill,
vero.
anzi magari ti butto via per un quarto, quinto, sesto giro quello che riesco a prendere, faccio giocare Tannehill e poi dall'anno prossimo ne riparliamo. Insomma, vedremo come si evolve la situazione, però prima della trade deadline secondo me avremo notizie al riguardo. O
Sì.
resta e gioca o se ne va oppure viene messo in panchina e si accontenta di guardare fino a fine stagione.
Certo è che in week 3, vabbè, siamo ancora in week 3, quindi c'è ancora tutta una stagione da giocare, però ancora oggi Mariota rimane un oggetto misterioso, perché voglio dire, non si è vista neanche grinta, va bene, non ha avuto il tempo di lanciare, non lo fanno correre, tutto quello che abbiamo detto, però anche lui non ci mette la buona volontà più di tanto, poi commette errori tipo quello dello Spike, insomma, rimane un oggetto misterioso, non
Eh sì.
un bust, perché non si può dire che sia un incapace, questo assolutamente no, questo è il problema. Non è
Ma
come
no,
dice
ma
Young, perché vince Young comunque, tu potevi dire, può anche diventare un fenomeno, ma solo se corre, non sa lanciare, perché comunque non sapeva lanciare. E poi non sapeva prendere mai la decisione giusta. Mariota, non puoi dire che non sa lanciare, sa solo correre. Non puoi dire che non sa prendere la decisione giusta. Sì, ha sbagliato lo spike, però le altre volte le ha prese le decisioni giuste. Rimane un mistero. Rimane un mistero. Non si
niente,
capisce se sia.
Mariota, guarda che tutti i quarterback vengono messi sotto pressione, trovano la
Sì,
difesa più aggressiva, trovano quello che le mette più in
certo,
difficoltà,
però.
tutti. Mariota nei momenti di difficoltà, quando è sotto pressione o quando le cose girano male, ha questa incapacità di reagire.
Ma no,
Spesso e
invece
volentieri si affossa.
no, io invece mi ricordo, scusami, ma io mi ricordo che in certi momenti difficili lui ha preso lui, allora, lui quando la partita sembra finita, allora risorge. Quando sembra che alla fine del primo tempo siamo distrutti, lui prende la palla e comincia a lanciare bene. E il problema succede quando c'è una decisione o dentro o fuori. Quando deve fare una rimonta di quelle difficilissime va bene, e quando si tratta di fare una decisione, o di prendere una decisione o dentro o fuori, ma non è neanche quello la difficoltà, perché a quel punto basterebbe dirgli non prendere decisioni, fai quello che dice l'offensive coordinator. Il problema è che cioè, abbiamo due Mariota finora, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, un Mariota che gioca benissimo e un Mariota che non gioca proprio. Cioè, è un
Sì,
giocatore estremo. O fa
ma
benissimo o non combina
quello che ti
niente.
dico io è quando la difesa avversaria lo mette sotto pressione, gli lascia poco tempo, lui non riesce più a uscire dal suo tunnel di tristezza. Quando sei sotto, magari come ha fatto l'anno scorso, l'overtime contro Philadelphia, sei sotto, ma ha modo di giocare, la linea gli lascia il tempo e ti chiude dei quarto e lungo clamorosi. E altre volte invece è sotto pressione su un terzo e due, perde la bussola e ti butta via la partita. Ecco
Detto questo,
fatto
ricordiamo
così.
che in queste prime tre parti ci sono state anche delle chiamate alquanto discutibili, eh? Che diceva giustamente Gaetano, diceva, tu vedi che al secondo down si comincia a correre per vie centrali, quando invece dovresti cominciare a guadagnare più yard correndo sugli esterni, che notoriamente ti permettono di guadagnare più yard se riesci a correre bene. Cioè, ci sono state anche delle
Certo,
decisioni. È abbastanza.
non abbiamo mosso bene la palla né le difese avversarie stancandole, per quanto abbiamo tenuto molto la palla in mano, perché anche contro Jacksonville, se non sbaglio, la palla è rimasta in mano nostra per la maggior parte del tempo. Poi vuoi le penalità, vuoi un errore, vuoi turnover, tutto quanto gliel'abbiamo un po' agevolata.
Poi il
Però le
rendimento della
chiamate sono
difesa non sarà stato
discutibilissime.
il rendimento della difesa non sarà stato impeccabile, però poi il rendimento della difesa dipende anche dal rendimento dell'attacco, nel senso che se tu riesci a fermare un drive avversario, restituisci la palla alla tua squadra e poi al terzo down non hai combinato un cacchio e calci e chiami punt perché stai con
Sì.
3-15. E non è che è servito a molto il rendimento della difesa in questo caso, cioè l'attacco deve pure fare qualche cosa, cioè credo che siamo tutti
Certo.
d'accordo nel dire che la nostra difesa va a fasi alterne, però serve la quadratura del cerchio, ma sta sicuramente messa molto meglio dell'attacco.
Sì, no, ma ti dicevo, l'attacco contro i Jaguars ha tenuto la palla per 35 minuti, lasciandogliela a loro per 25, quindi è una differenza mostruosa. Insomma, la difesa da questo punto di vista qui è anche abbastanza agevolata. È nelle giocate chiave che noi ci perdiamo, non chiudiamo i terzi down, non facciamo chiamate assurde con formazioni imbottite di linee tight end, insomma, non facciamo un gioco adatto ai giocatori che abbiamo e che abbiamo draftato. Un gioco adatto sarebbe che tu comunque fissi, tieni in campo due ricevitori e forse anche uno slot più Walker. Tu hai quattro giocatori in grado di ricevere la palla, ma pericolosi, che creano preoccupazione alla difesa. Invece siamo sempre lì con una linea che non finisce più, che arriva da una sideline all'altra praticamente, e insomma proviamo a correre la palla così e ci incastriamo subito dietro al centro.
Vabbè,
Queste sono
vedremo. Vedremo
chiamate e
adesso.
letture, tutte e due assieme,
Vedremo.
sia le chiamate che le letture in campo.
Vabbè, vedremo adesso cosa succederà nella partita contro gli Atlanta Falcons, che potrebbe essere, diciamo, una gara nella quale si sorprendono e riescono a vincere, anche perché gli Atlanta Falcons, come noi, hanno lo stesso record di una vinta e due perse, non sono più quelli di qualche anno fa, e non lo so, speriamo, c'è da aspettarsi di tutto, può succedere letteralmente di tutto da qui fino alla fine del torneo. Il calendario forse non è propriamente agevole, però ancora non si può dire esattamente quanto valgono le nostre avversarie, soprattutto non si può dire quanto valgano i Titans. Non c'è una grosso ottimismo per ora, però per quello che mi riguarda io sono aperto a ogni risultato, cioè poi se andiamo ai playoff io non mi meraviglio, mettiamola così, ecco. Niente, che dire, che ecco, ricordiamo che l'unica cosa positiva in queste due sconfitte, soprattutto la gara contro i Colts, è stato il momento veramente eccezionale in cui sono state ritirate dopo anni finalmente due maglie storiche, che sono state la 27 del mitico Eddie George, che è stato insieme al Campbell dei tempi degli Oilers uno dei più grandi running back della nostra franchigia, e soprattutto dopo tanto tempo finalmente è stata ritirata la shirt number 9, ovvero quella del mitico Steve, che insomma rimarrà un pezzo di storia, non solo uno dei giocatori più emblematici della storia dei Titans, ma anche un pezzo di storia della NFL, senza dubbio. E questo rende ancora
Sì.
più vergognosa la sconfitta contro i Colts, perché cacchio, giocavi in casa, dovevi onorare questi due grandissimi giocatori e sei andato a fare quella figura lì. Comunque, insomma,
Sì,
due
cioè
giocatori
io,
che. Sì, dimmi.
se posso dire la mia, io sono contrario al ritiro delle magliette, perché gioco a football
Sì, lo
e
so.
sogno di arrivare lì e vestire la maglia del mio idolo. Il football ci sarà sempre, la squadra ci sarà sempre, i nomi pian piano verranno ricordati solo negli almanacchi, quindi secondo me è sbagliato, però
Sì,
è
però.
comunque una bella cosa.
Sì, però diciamo è una tradizione tipicamente americana, loro ci tengono tanto a questo, quindi insomma è pur sempre un onore per questi nostri due nostri grandi campioni. Cioè, mi chiedo dei giocatori che abbiamo oggi, chi vedrà ritirata la sua maglia un domani? Forse nessuno, al momento attuale, forse Casey. che sì, sicuramente per la sua anche per una questione di fedeltà, poi gli altri non
Non lo
lo
so,
so.
non...
Comunque sì, vabbè, comunque vabbè,
di
tanto visto
questi
che c'è.
attuali crede nessuno, neanche Chiesi, perché sì, è stato un giocatore, è un giocatore determinante in tante situazioni, ma non così determinante.
Sì, però voglio dire, la bandiera è uno che poteva in un momento un momento eccezionale per lui, poteva anche provare ad andare a giocare in un'altra squadra, invece ha preferito rifirmare con i Titans, insomma, per questo secondo me un domani verrà ritirata la sua casacca. Adesso speriamo che ritirino al più presto la numero 2, quella del mitico kicker Rob Bironas, che è stato sicuramente durante l'arco di tutta la sua carriera il kicker più forte della storia cioè kicker più forte che ci fosse nel Federer in quel momento. E va bene, e quindi diciamo con questo ricordo malinconico chiudiamo una puntata malinconica, visto e considerato che abbiamo parlato soprattutto delle sconfitte, e anche se c'è stata la vittoria in week 1 contro dei Browns che poi hanno dimostrato di non essere proprio una squadra allo sbando, vedremo. Al momento non si può quantificare, in questo momento non si possono fare delle percentuali di playoff. Secondo me, in questo momento 50-50, conoscendo i
No, no, in questo
Titans.
momento siamo 35-65 perché
Sì,
abbiamo
fosse
perso due
un'altra
division,
squadra sarei
però.
d'accordo con te, però considerando che sono i Titans, io ti dico 50 e 50. Cioè,
Hai anche
possiamo.
ragione, dai, vogliamola vedere positiva. Siamo positivi, comunque la squadra sotto sotto può ancora regalarci qualche soddisfazione. Chissà che non si sblocchino, basta una vittoria e poi diventa tutto più facile. Sentono meno la pressione, giocano sereni
Chiudo
e
con una
via.
domanda. Secondo te, se questa stagione dovesse andare come si dice nel linguaggio dell'Università di Oxford a puttane, secondo te potrebbe rischiare anche il suo cadreghino J-Rob?
No, no, secondo me no, è ben saldo lì. J-Rob, al di là dei compiti sportivi, ci sono altre cose, quindi secondo me lui è lì e deve lavorare per anni, anni, anni. Non rischia. Non rischia. Rischia il coaching staff sicuramente se non vengono valorizzati i giocatori e i giocatori in prima persona rischiano se non rendono sul campo. Però secondo me J-Rob è saldo al suo posto.
Va bene, allora, questo per oggi è tutto. Vuoi fare qualche saluto? Vuoi salutare qualcuno? A parte quei
Ma oddio,
4-5.
saluto sempre tutti i ragazzi.
Salutiamo il nostro sponsor, scusami, il nostro sponsor, lo shampoo
Sì.
usato con successo da Glauco.
Perfetto. Allora, ciao Shampoo e ciao a tutti i ragazzi del Titans Italia. Tenete duro, ci vediamo domenica sera per commentare insieme la partita.
Vabbè, salutiamo un nostro piccolo fan che si chiama Alessandro, che in questo momento ha 38 di febbre. E poi va bene, la popi poi, vabbè, ci rivediamo tra 2 settimane per commentare le prossime due partite. Speriamo di poter commentare 2W. Ripeto, considerando i Titans, tutto può essere. Fino allora, Titan Up a tutti. Ciao da
Titan Up
Marcello.
e da Alessio.
Alla prossima, ciao!
Ciao a tutti.